Parma Live in podcast.
Tifose e tifosi del Parma, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come sempre dipende dall'orario in cui ci state ascoltando, ben ritrovati per una nuova puntata del nostro podcast Parole Crociate, che arriva oggi a commentare quella che è stata la partita del Parma dell'ultimo weekend contro la Roma, con un occhio anche a quello che accadrà nel prossimo di weekend con la sfida con il Como, soprattutto molto interessante per quella che è la lotta Champions che sta animando questo campionato, ormai di fatto l'unica lotta insieme a quella retrocessione ancora viva in queste, per queste ultime due giornate del campionato di Serie A, e tutti i temi ovviamente che nascono e crescono proprio in vista di questa partita, dalle polemiche che ci sono state alla situazione infermeria e tutto quello che ne consegue. Come sempre non sono qui in solitaria, do il benvenuto e un ben ritrovato ai miei ospiti di oggi, Edoardo Mammoli, ciao Edo.
Ciao a tutti, bentornati.
E Nicolò Serventi, ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti.
Allora ragazzi, parto facendovi commentare la prestazione del Parma. Ci sono tanti temi che ovviamente andremo a sviscerare nel corso della trasmissione. È stata una bella partita quella a cui abbiamo assistito proprio domenica contro la Roma, una partita pazza che si è conclusa veramente proprio all'ultimissimo secondo con quel rigore di Malen che ha regalato i tre punti ai giallorossi di Gasperini, però insomma il Parma ha molto da recriminare, ma può comunque possiamo comunque commentare una prestazione sicuramente all'altezza. Parto da Edo.
Sì, assolutamente, una prestazione ottima dal punto di vista qualità della Roma, ma non ci si può aspettare altrimenti, perché io ero allo stadio, anche Nick lo era, a tratti la Roma, soprattutto nello stretto, ha dimostrato grandissima abilità, e poi Malen, ma anche Dybala, sono giocatori che a mio avviso sono di un'altra categoria. Però il Parma si è difeso, ha saputo comunque limitare i danni, soprattutto nel primo tempo, a inizio ripresa ha trovato subito la rete del pareggio ed è riuscita anche a passare in vantaggio, ma al di là di questo, a mio avviso, si è visto più trame di gioco, un Nicolussi Caviglia molto più coinvolto rispetto al recente passato, e nonostante l'assenza di Bernabé, comunque una squadra che ha fatto il suo, ha aumentato i giri del motore rispetto a quanto si è visto finora, forse anche più libera di testa, non so, probabilmente, ma insomma una partita nella quale finalmente mi sono divertito, non so te Nick.
Vai Nick, vai pure.
Sì, no, una partita divertente. Devo ammettere che quando il Parma ha preso il primo gol ho pensato brevemente a tutte le volte in cui il Parma aveva rimontato questa stagione, quindi tutte le volte in cui aveva segnato almeno due gol, e l'unica che mi veniva in mente era quella col Milan in casa, e per certi versi mi è sembrata una partita abbastanza simile, cioè soprattutto nella ripresa, anche spinta dal pubblico, Parma ha giocato una partita molto seria, gli episodi l'hanno un po' condannato, però visto anche il momento della stagione, perché comunque col Milan contava certamente molto di più, Parma, direi un buon Parma che anche già a San Siro aveva fatto vedere delle belle cose, ma sta dimostrando di esserci in questo finale di stagione e di voler rispettare comunque le ultime partite di campionato.
Assolutamente sì, forse giocare anche a mente sgombra ti fa esprimere in una maniera più leggera, no? Il motivo per cui il Parma comunque è sembrato anche un pochino più elegante dal punto di vista del gioco, fatemi passare questo termine. Peraltro Nick, hai citato il pubblico che ha spinto la squadra, peraltro un Tardini delle grandi occasioni, visto che c'erano più di 18.000 persone allo stadio. Ecco, riparto da qui e dalla prestazione anche di qualche singolo, da Mandela Keita, straordinario, sicuramente il migliore in campo, ma anche Strefezza che, seppur con qualche errore, ha trovato un gol importante, insomma.
Sì, sicuramente loro due, che sono i marcatori, finiscono sulle prime pagine. Edo ha già sottolineato la prestazione di Nicolussi, per me è il migliore in campo, perché è una prestazione totale e secondo me rappresenta veramente l'elemento perfetto per questa, perché lui era un giocatore, soprattutto alla Juve ma anche a Parma l'avevamo già visto, era un giocatore molto leggerino, molto tecnico, più un trequartista, e nell'ultimo anno alla Juve con Allegri, ma soprattutto secondo me a Venezia, è un giocatore che poi si è sporcato, è diventato anche più di rottura, e ieri secondo, e domenica secondo me si è visto tutto, perché ha fatto sia delle grandi giocate di qualità, penso uno stop nel traffico in cui è uscito molto bene, ma anche e soprattutto il recupero palla per il gol dell'1-1, quindi sicuramente Nicolussi. E poi voglio sottolineare anche la prestazione di Valeri, che forse animato un po' dal derby, lui si sa che è un grande tifoso laziale, secondo me ha giocato una partita anche lui molto intensa contro un avversario non facile, perché soprattutto nel secondo tempo aveva Wesley e ha giocato secondo me molto bene anche Valeri.
Chiedo, ti faccio commentare un altro singolo, visto che ne avevamo parlato qualche settimana fa, se ti ricordi, in una delle nostre scorse puntate del podcast, Esteves, che è entrato per una decina di minuti, se non faccio male i conti, poi con i recuperi in realtà sono diventati anche 20 forse, però l'assist per Keita sicuramente è importante e può essere anche un segnale per quel rinnovo di cui parlavamo qualche settimana fa.
Allora, d'altronde mi fa piacere che tu mi stuzzichi con questa domanda, perché io sono un fan comunque di Estevez, come avevamo già detto, e il suo assist per il gol di Keita è veramente bellissimo. Poi se si guardano le immagini si nota come il pallone passa proprio un filettino sopra la testa di Mancini e arriva perfettamente sul petto di Keita, e quindi è stato un assist bellissimo e mi ha fatto molto piacere anche per appunto il ragazzo che ha dimostrato di essere non solo quest'anno ma nel corso del suo trascorso a Parma. Anche il nostro direttore, che ha scritto le pagelle post partita, ha semplicemente inneggiato a una richiesta di rinnovo di Estevez, perché appunto anche l'assist è stato bellissimo e io spero che sia un segnale, lo spero. Secondo me sarà legato anche a alla permanenza di Carlos Cuesta, che non ha mai tenuto nascosta la sua ammirazione per Estevez, e secondo me è l'ennesima riprova di un giocatore che merita di stare in questo gruppo, perché è parte integrante di questo gruppo e che può dare un contributo importante in certi momenti della partita. In questo caso lo abbiamo visto dal punto di vista tecnico, diciamo, più volte lo vediamo dal punto di vista tattico, e quindi io ci spero personalmente, poi vedremo come andrà, sappiamo tutti com'è la sua situazione contrattuale e vedremo prossimamente come si evolverà.
Assolutamente sì, però ovviamente la permanenza di questa potrebbe essere un bell'assist per Estevez, anche perché in estate peraltro aveva bloccato proprio l'allenatore del Parma una possibile cessione di Estevez, che era stato cercato da tante squadre, tra cui anche lo Spezia, dove aveva militato qualche anno fa, l'aveva portato in Italia, e questa si era messo, diciamo, come uno scudo per trattenere il giocatore a Parma, poi dandogli quelle opportunità di cui abbiamo parlato più e più volte. Ma ragazzi, vi porto, ovviamente siamo più o meno a metà puntata, al nostro giochino, provare a scoprire quello che è il titolo della nostra puntata oggi, un titolo un po' romanzato, diciamo così, un po' più delicato e dedicato a quella che è stata una giornata importante, poi capirete il perché di queste parole. Vi leggo la definizione e vediamo se riuscite a indovinare la parola del giorno. Ovviamente a prenotazione, quando vi viene in mente qualcosa provate ad indovinare. La definizione è la prima parola.
Posso provare io?
Certo.
Vai Nick.
Pensando anche alla giornata del 10 maggio, pensando al gol di Keita, direi mamma.
Hai esattamente ragione, perché il titolo di oggi è proprio mamma ed è legato proprio a, come dicevi tu, a quel gol di Mandela Keita, e la dedica, primo gol in Serie A di Keita, e la dedica alla mamma in tribuna. Sicuramente un'immagine che ci ha fatto molto piacere osservare e mi fa anche molto piacere commentare, quindi assolutamente il titolo è questo. È stato bravissimo Nick, che indovini in pochissimi secondi. Edo, non so se avresti dato la stessa risposta.
Sì, avevo pensato a mamma, però avevo qualche dubbio, ecco.
No, è esattamente quella. In una giornata che parlavamo prima di Mandela Keita, sicuramente speciale, un gol dedicato alla mamma, il primo gol in Italia, una prestazione straordinaria, perché Keita lì in mezzo non so quanti palloni abbia toccato, perché era un uomo ovunque, ecco, quello per quello che potrebbe essere uno dei grandi nomi dell'estate del Parma, perché non è un segreto che Keita, come Suzuki, come altri giocatori, sicuramente Pellegrino, probabilmente anche Bernabé potrebbero essere i nomi più chiacchierati dell'estate del Parma. Vedremo quello che potrà accadere anche nel corso di quest'estate, ma c'è tempo, avremo tempo di parlarne. E voglio adesso parlare di uno dei temi della partita, Edo, ti coinvolgo in prima persona perché non possiamo fare finta di nulla e non parlare dei temi arbitrali che hanno fatto molto discutere sia il tecnico Carlos Cuesta che i tifosi del Parma nell'immediato post partita e i giorni successivi. Una partita, quella arbitrata da Chiffi, che ha lasciato qualche strascico da questo punto di vista, sia per il rigore concesso alla Roma che per il gol annullato al Parma. Insomma, raccontaci un pochino questo finale incandescente di partita e quello che ne ha conseguito.
Sì, purtroppo dobbiamo parlare inevitabilmente di quanto successo dal punto di vista arbitrale. Io parto con la mia argomentazione ammettendo di non essere un grande fan della classe arbitrale, diciamo, però questa settimana secondo me dal punto di vista del Parma si è passato un po' il limite, non tanto sulla decisione di alcuni episodi chiave, perché al mio modo di vedere, e insomma penso anche Nick sia d'accordo, il fallo di Brizghi è giusto sul calcio di rigore, il gol di Pellegrino è giustamente da annullare perché comunque Troilo interferisce nella visuale di Svilar. Il problema è quello che ha sottolineato Carlos Cuesta in conferenza stampa, seppur trascinato un po' magari dalle emozioni, ma il vero problema è quello, cioè che dopo il 2-1 c'è stata una gestione ovvia, lui l'ha definita ovvia, di alcuni episodi, come quello che ha portato all'azione del fallo di Brizghi, cioè il fallo fischiato a Pellegrino, che semplicemente protegge palla, si riesce ad aggirare il difensore della Roma, e però si vede fischiato un fallo che assolutamente non sta né in cielo né in terra. E poi a me ha fatto molto specie, mi ha fatto molto arrabbiare anche le parole di Gasperini, che si è seduto tutto sorridente in conferenza stampa dicendo che sì, le immagini parlano da sole. Però non so se in una situazione contraria Gasperini sarebbe stato tanto contento di un fallo fischiato a male alla stessa maniera, con magari Troilo difensore. Quindi è un po' una dichiarazione opportunistica quella di Gasperini, che non smentisce se stesso, perché purtroppo è una vita che fa così, ma non per parlare male, ma per essere oggettivi. E purtroppo poi nel finale questo ha portato a scaldarsi gli animi anche con contatti, diciamo, anche dopo il triplice fischio, e una partita che è totalmente sfuggita di mano all'arbitro e anche al varista, che vorrei sottolineare sono gli stessi Chiffi e Mazzoleni che non hanno corretto un evidente errore di Chiffi in Parma Como, quando Keita è stato atterrato in aria. Chiffi ha segnato calcio di punizione, ma il fallo era avvenuto in aria, quindi se è stato assegnato il calcio di punizione ma era fuori, ma era dentro l'area, come mai non è stato corretto? E Rocchi ha detto che se qualcuno avesse pensato che loro fossero in malafede si sarebbe dimesso subito. A me dispiace essere in malafede, però certe cose non mi tornano. E l'ultima cosa con cui voglio concludere: noi siamo belli tranquilli perché il Parma è già salvo, ma se fossimo stati in una situazione medesima rispetto all'anno scorso, con il Parma ancora in piena corsa per la lotta a salvezza e magari anche un po' arrancante, questa partita avrebbe bruciato parecchio. E quindi non so se ho toccato tutti i temi che volevo toccare, ma diciamo che questa è la mia riflessione più lucida che potevo fare sulla questione, che devo dire mi ha lasciato con molto amaro in bocca.
Beh, assolutamente coerente con tutto quello che è successo, perché poi tra l'altro è vero quello che dici, il Parma in questo momento è tranquillo e sereno, quindi conta fino a un certo punto questa partita, seppure siano importanti tutte per chiudere al meglio possibile. Però c'è anche una dall'altra parte, c'è una lotta Champions che sicuramente si è ravvivata grazie a questa vittoria della Roma, anche decisa da questi episodi un pochino controversi che Gasperini ha commentato, come dicevi tu, con una leggera ironia dopo le parole di Carlos Cuesta. Ma parlando, chiudendo questo capitolo arbitrale, Nick, ti riporto ai temi di campo e ti faccio commentare una bellissima notizia, ovvero la pre-convocazione di Matteo Pellegrino tra i 55 nomi scelti dal CT dell'Argentina Scaloni in vista del Mondiale di quest'estate, e una un pochino più amara, i temi dell'infermeria, perché si è conclusa la stagione di Adrian Bernabé, che si opererà anche Ondrejka. Vedremo se anche la sua di stagione sarà conclusa qui. Ci sono altre situazioni un po' particolari, un po' borderline dal punto di vista fisico di alcuni giocatori, quindi ti faccio fare un bel minestrone di tutto questo.
Sì, parlando di Pellegrino, era un po' nell'aria, comunque c'era la sensazione che sia lui che Troilo potessero finire nella lista dei preconvocati, perché comunque 55 sono tanti calciatori, e soprattutto l'infortunio di Panicelli davanti, che stava facendo molto bene in Francia, e di Romero dietro, che è da anni una colonna sia del Tottenham che della Nazionale, facevano pensare che comunque Scaloni, che è da sempre molto attento al campionato italiano, potesse provare a chiamare sia Pellegrino che Troilo. Alla fine è andato solo Pellegrino, presto sapremo di più. La domanda che si fanno tutti è se riuscirà effettivamente ad andare al Mondiale. E, a suo favore, posso dire che l'Argentina davanti ha un reparto molto ricco, però probabilmente non con le sue caratteristiche. Cioè, alla fine l'Argentina ha tante mezze punte, ha due centravanti fortissimi come Lautaro e Julian Alvarez, che però sono brevilini, sono tecnici, quindi chissà che Scaloni non decida di chiamare comunque, come 26esimo, come arma da giocarsi a partita in corso, un attaccante con le caratteristiche di Pellegrino, che è un po' diverso, che è un giocatore che farti da boa quando sei sopra, puoi mettergli i palloni dentro quando sei sotto, e quindi incrociamo le dita per Pellegrino. Sugli infortunati, sì, stagione finita per Bernabé. E anche Oristanio, visto anche soprattutto la sua situazione di contratto e il prestito che sta scadendo, sarà difficile rivederlo in campo. E Ondrejka dovrà fare un intervento di routine per togliersi la placca, e questo tra l'altro può darci degli indizi anche su quella che è stata la stagione di Ondrejka, nel senso che al di là poi di come stesse effettivamente fisicamente, perché poi questi interventi ormai li fanno benissimo e tantissimi calciatori sono rientrati al 100% da infortuni del genere, comunque lui ha giocato con una parte del corpo che non era effettivamente sua, e tante volte questo va a incidere anche psicologicamente su un calciatore che magari non dà proprio il 101%, e quindi ecco, dovremmo avere anche un pochino più di rispetto e di comprensione anche della situazione di Ondrejka, che magari l'anno prossimo, con meno pressioni e comunque con un anno alle spalle come questo di crescita, potrà dare sicuramente qualcosina in più.
Assolutamente d'accordo con te, a volte non ci soffermiamo su queste cose, però l'infortunio di Ondrejka è stato molto importante quest'estate, tra l'altro l'ho avuto anche un altro calciatore su cui c'erano tante aspettative proprio quest'estate, è arrivato al Milan, che era Yashai, che ha avuto gli stessi problemi un po' di Ondrejka, quindi spesso non sono da sottovalutare queste cose, anche perché Ondrejka è rientrato abbastanza presto nei limiti in cui doveva rientrare, però non ha mai performato al massimo, anche perché comunque c'è tutto un percorso alle spalle da dover completare, e giustamente questa operazione ci auguriamo che possa chiuderlo questo percorso, questa parentesi, farne cominciare un'altra, quella magari più in linea con l'Ondrejka che abbiamo visto nel finale della scorsa di stagione, così importante, così fondamentale per quella che è stata la salvezza del Parma di Christian Kivu. Ma vi faccio sentire un audio, anche questa settimana un nostro ascoltatore ha voluto interagire con noi, ci ha fatto una domanda, ve la faccio ascoltare e poi vi lascio rispondere.
Ciao ragazzi, sono Andrea da Parma, volevo fare una domanda. Il prossimo anno, secondo voi, come sarà il mercato del Parma? Sempre su giovani sconosciuti, confermando i nuovi arrivati di gennaio, oppure sarà un mercato diverso? Grazie mille.
Allora, grazie Andrea che ci ha mandato questo audio. Edo, se vuoi ti faccio rispondere.
Sì, sì, esatto. Ringrazio Andrea della domanda e dello spunto. Allora, io devo dire che dividerei la mia risposta tra quello che penso e quello che spero. Quello che penso è che sarà un mercato più o meno in linea con quanto visto nelle ultime stagioni, quindi non grandissimi nomi, ma piuttosto giovani di prospettiva, comunque già in parte pronti ma ancora ben da formare, anche se penso che il Parma confermerà sicuramente Nicolussi Caviglia, perché il diritto di riscatto è diventato praticamente già fatto con la salvezza, e penso che si proverà assolutamente ad acquistare a titolo definitivo Strefezza, perché negli ultimi mesi ha dato prova di essere un giocatore importante in questa squadra. Quello che spero è che il Parma, cioè penso e spero che tra Carlos Cuesta e la proprietà del Parma si faccia un discorso serio su quali sono le ambizioni della prossima stagione. Se l'ambizione fosse quella di alzare un po' il livello e magari avere un gioco un po' più offensivo, come l'abbiamo visto contro la Roma, servirà sicuramente un giocatore abile nel saltare l'uomo e creare superiorità numerica. E io credo che questa lo voglia, perché anche all'Arsenal era abituato ad avere giocatori abili nel saltare l'uomo. Ovviamente andrebbe calato diciamo nell'ambiente Parma, quindi magari non un Saka ma un giocatore equivalente per il Parma, e quindi spero che si possa andare appunto sull'acquisto magari di un paio di giocatori qualitativamente più forti, già pronti magari, che possano fare la differenza fin da subito, e poi perché no continuare con il solito player trading che appunto comunque negli ultimi anni ha fatto le fortune del Parma. E però da questo punto di vista molto dipenderà anche dalle cessioni, perché si fanno tanti nomi ma non credo che il Parma si potrà permettere di cederli tutti quelli che sono vociferati, quindi vedremo. Questa diciamo è la mia risposta piuttosto diplomatica, direte voi, però di base in questo momento, a un mese, anzi 2 mesi dall'apertura del mercato, non credo si possa dire molto di più.
Assolutamente d'accordo con te. Ragazzi, siamo andati lunghissimi oggi, però ovviamente i temi erano tanti e siamo giunti alla conclusione della nostra puntata. Io ringrazio Edoardo Mammoli e Nicola Serventi per essere stati qui con noi. Vi do appuntamento a tutti voi che ci ascoltate ogni martedì, al prossimo di martedì, quando andremo a commentare la partita del Parma contro il Como, il penultimo appuntamento di questo campionato, che si concluderà poi la settimana successiva con la sfida del Parma contro il Sassuolo. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
Parma Live in podcast.